care persone, fatene tesoro di questo lenzuolo, che c'è un po' della vita mia, è mio marito. Clelia Marchi, 72 anni, ha scritto la storia della gente della sua terra, riempendo un lenzuolo di scritte, dai lavori agricoli agli affetti, dai silos alla cucina, agli affetti alle feste popolari. Ha scritto tutta una storia, un'avventura, nei sacrifici, nelle sofferenze di ogni giorno. Ogni riga si svolge sul filo della sincerità, come pure il titolo del mio lenzuolo libro, Gnanca Nabusì. Non ho raccontato Gnanca Nabusia né per me né ai lettori. Allora, benvenuti e benvenute a un'altra puntata del filo della storia. Quello che vi ho letto è l'incipit di un libro piccolino e bellissimo che si intitola appunto Gnanca Nabusia. Allora io mi scuso intanto perché da romana l'accento delle campagne del Mantovano ovviamente non so proprio come farlo, però dovete immaginarlo, se voi lo conoscete, raccontato proprio così, con l'accento del Mantovano, perché da lì, da un paesino di 6.000 abitanti che si chiama Poggio Rusco, che arriva la nostra protagonista, che si è già presentata appunto. Si chiama Clelia Marchi, era una contadina nata il 19 aprile del 1912 a Poggio Rusco, dove è morta anche dopo una vita lunghissima, effettivamente nel 2006. Una vita, un'esistenza come tante, niente di straordinario, dura, come può esserlo la vita di una contadina del Novecento. Quindi dura soprattutto però quando il 12 marzo del 1972 lei ha 60 anni e perde il suo sposo amatissimo, che si chiamava Anteo, e che muore in un incidente stradale. E lei, Clelia, che era comunque sopravvissuta a due guerre mondiali, a tutta quella miseria, alla morte di 4 degli 8 figli che aveva avuto con Anteo, e che non sapeva neanche bene l'italiano perché di scuola ne aveva fatta poca, a quel punto, a 60 anni, rimasta vedova, fa una cosa veramente fuori dall'ordinario: si mette a scrivere.
Sereno, ma il nostro amore non appartiene al cielo, noi siamo qui tra le cose di tutti i giorni e giorni grigi. Sul tuo viso le mie parole sono parole amare, senza motivo, prima o poi tra le nostre mani più niente resterà. È una vita impossibile, questa vita insieme a te. Tu non ridi, non piangi, non parli più, e non sai dirmi perché. Lungo la strada del nostro amore ho già canzoni nuove per i tuoi occhi, più di 1000 canzoni nuove che tu non canti mai.
queste notti improvvisamente di solitudine, no? Di dolore, Clelia che è rimasta sola, continua a fare una cosa che aveva fatto sempre, cioè a cucire, a ricamare, a cucire. E poi un'altra che invece non aveva fatto mai, che era appunto scrivere. E fa fatica a scrivere, lo fa peraltro un po' in prosa, un po' in poesia, incredibilmente, e poi lo fa molto in dialetto e molto anche in un italiano che lei scrive così come le parole vengono pronunciate, perché appunto avendo frequentato le elementari solo fino alla seconda, quindi un bagaglio culturale che è rimasto fermo alla seconda elementare, peraltro frequentata solo d'inverno, e quindi insomma con quello che riesce, però lei voleva scrivere la sua vita perché in quel modo le sembrava che insomma, la sua esistenza con Anteo ci fosse ancora, no? Non fosse completamente svanita. E così cuce appunto questo prima e questo dopo, cominciando a raccogliere tutto quello che trovava in casa per scrivere, quindi fogli, foglietti, cartoncini. Fa una cosa bellissima, li cuce insieme, ne fa dei quaderni, anche decorati, rilegati all'uncinetto, li fa le copertine con delle lane colorate, fa delle copertine all'uncinetto molto belle e continua a scrivere, un flusso continuo di scrittura, tanto che a un certo punto lei stessa scriverà così: venitemi a trovare che ho senza la H e con l'accento, che ho 15 kg di carta scritta che ho cominciato nel 1972 a scrivere dopo la morte di mio marito, e più sono triste e più mi viene di scrivere anche male. Storia, una svolta romanzesca. Perché? Perché una notte Clelia, in questo suo scrivere così, no, di getto, di foga, senza mai fermarsi, ovviamente rimane senza carta, ha finito tutto quello che, tutti i quaderni, tutti i foglietti, e quindi come fare? Insomma, lei ha bisogno a questo punto di scrivere. Non sappiamo se questa storia lei se l'è un po' inventata oppure se è veramente successo così, ma comunque è troppo bella per non crederci, che lei quella notte, pur pur di scrivere, si mette a pensare cosa fare e si ricorda, le compare nella mente la faccia della sua maestra elementare. Lei poi lo racconterà, dirà: Martini Angiolina. Lei si ricorda che raccontava cosa? Che gli Etruschi avvolgevano le mummie nelle lenzuola. E questa immagine, questo ricordo, le fa fare click 2 più 2 con che cosa? Con il suo corredo. Lei apre l'armadio e prende un lenzuolo bianco, largo più di 2 metri, che faceva parte del suo corredo. Tanto, dice, quella dote non mi serve più, scriverà, le lenzuola non le posso più consumare col marito e allora ho pensato di adoperarle per scrivere. E quindi prende questo lenzuolo di 2 metri, lo poggia su un cuscino, si mette il cuscino sulle ginocchia e per cominciare cosa fa? Bellissimo, vi invito ad andare a cercare di vedere le foto del lenzuolo, perché lei incolla sulla sinistra la foto del marito e sulla destra la sua, un po' come si fa, diciamo, sulle tombe, no? Diciamo. E infatti al centro poi c'è il Sacro Cuore di Gesù. Tra l'altro le foto hanno una specie di bordino anche sempre in lavorato appunto con l'uncinetto. Dopodiché prende un pennarello e traccia 185 righe sul lenzuolo, ce lo fa diventare proprio una pagina dove scrivere. Fa le righe perché così non va in confusione, le numera anche, ci sono proprio da 1 a 185 tutte quante, e quindi quel lenzuolo diventa sostanzialmente il suo libro, diventa il suo vero libro. Ci mette lì tutti i suoi ricordi, il lavoro nei campi, l'amore per Anteo, ci scrive anche 9 poesie e le mette su delle colonnine verticali, tutte quante sul bordo inferiore, come una specie di merletto, come un orlo ricamato anche questo intorno al bordo. E tutto questo lavoro ci mette 2 anni a finirlo.
Thank you.
Le storie con cui Clelia riempie il suo lenzuolo sono quelle proprio di tutti i giorni, di fatica. Per esempio, lei racconta come appunto andava a scuola solo d'inverno, ci andava con gli zoccoli e con questo cappottino rammendato, e poi nel resto del tempo doveva insomma andare nei campi a lavorare, a seminare, a raccogliere. Racconta come si pestavano d'inverno gli escrementi delle mucche, quelli appena fatti belli caldi, perché in questo modo ci si poteva scaldare i piedi. I pranzi, ricorda che erano fatti di mezzi fichi, neanche un figo intero, mezzi fichi, e poi fette di polenta perché il pane era un lusso. E poi insomma ci si preparava alla guerra, ricorda le tessere appunto al mercato durante la guerra, le case crivellate dai fucili, dalle mitragliatrici, la paura delle bombe. E poi quello che è stato, diciamo, l'incontro fondamentale della sua vita con questo ragazzo che lei dice dagli occhi azzurri, conosciuto quando lei aveva solo 14 anni e lui era più grande perché aveva già più di 20 anni, Anteo, era più grande di lei, però insomma si erano innamorati, ma lei gli ha detto: guarda, a 14 anni devi aspettare che arrivi almeno a 16. Arrivati a 16, lei scrive: io stavo diventando mamma, perché insomma a 16 anni era già tutto combinato, tutti l'hanno saputo, e quindi poco dopo siamo scappati, sono andati a casa dei parenti di lui, che erano ancora più poveri della famiglia di Clelia, ma lei lì ha partorito, poi è rimasta incinta di nuovo. A quel punto si sono sposati, il secondo figlio è morto quasi subito, e sono andati a vivere da sole. Lei ricorda, nota quella che è proprio, come dire, la loro vita in cifre: avevamo solo due punti, 25 lire, 25 kg di farina, 3 tovaglie vecchie e un po' di piatti, vecchi anche loro, scritto L apostrofo oro, però insomma Clelia però è meravigliosa nel raccontare appunto questa vita così, così difficile, no? Con le fughe, insomma con la guerra, dell'amore, però scrive delle cose bellissime, dice: essere felici non è facile. Lo dice quando ormai è passato del tempo. Mi sento molto vecchio, ho vissuto sempre in compagnia. La mia vita è stata tanto faticosa e dura, ma con mio marito ci siamo tanto amati. Sono rimasta vedova quasi all'improvviso e mi sento vuota, finita, inutile. Passo le mie giornate a piangere. Non l'avrei mai pensato che dopo 50 anni di matrimonio separarci così. Tutte le mie tristezze le scrivo di notte, che poco dormo. E per contenere tutto, questi sacrifici, questo dolore, ci vorrebbe un lenzuolo, scrive Clelia, largo e lungo come il mare.
E pensa che il mondo non sia solo questo, non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, com'è giusto che sia quando lassù testa va giù. E tutta la vita gira infinita senza un perché, e tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Lei non parla mai, se chiede perdono e non ha fatto niente. Non c'è niente di meglio che stare in silenzio, pensare al meglio, a un'estate leggera che qui ancora, ancora non c'è. E tutta la vita gira infinita
nel 1978 Ermanno Olmi aveva fatto quel film famoso, un capolavoro che è L'albero degli zoccoli, no? Che evocava questo mondo perduto, no? Questo mondo contadino che andava scomparendo. E così come nella cascina raccontata da Olmi in queste notti difficili, no? Che non passano mai, ci si riuniva a raccontare le storie. In questo modo anche Clelia, insomma, in qualche modo condivide le sue storie scrivendole, ricamandole appunto sul lenzuolo. E che lei avesse visto a un certo punto L'albero degli zoccoli è sicuro, o comunque insomma è bello pensare che sia sicuro, perché a un certo punto nel diario scrive al centro di una riga, come tra parentesi, ci mette: questo è il vero albero degli zoccoli, vero, sincero. Allora, Clelia anche fa parte di questo, no? Di quella letteratura, diciamo, che potremmo definire degli ultimi, scritta da chi non sa neanche scrivere, ma che ha una coscienza e un linguaggio comunque straordinario. C'è una fortissima consapevolezza in lei, a cui non siamo tanto abituati, perché poi noi siamo abituati soprattutto a leggere le parole con cui gli autori, i grandi autori, danno voce agli emarginati e agli umili e ai poveri. E qui invece è proprio una di loro a raccontarlo con le sue stesse parole. Cioè, ci sono le righe 128-129 del lenzuolo che dicono così: leggetelo pure quello che c'è scritto su questo libro lenzuolo, anche se scritto male. L'ho scritto di notte, come ho detto, non dormo, e non che mi viene in mente tante cose della mia o nostra vita, le scrivo. Certo che per tante che ne scrivi ne rimane indietro. Ma cosa serve a scrivere se nessuno li guarda o li legge? Quindi lei è anche molto consapevole del fatto che voleva che questo lenzuolo venisse letto, voleva, come dire, che arrivasse magari anche ad altre donne con una vita simile alla sua. Così un giorno del 1986 prende il treno e va a Pieve Santo Stefano con il suo lenzuolo sotto il braccio.
Vai, vai, tanto non è l'amore che va via. Vai, vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove. Ma vai, tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te, tu solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati. Ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, il gusto amaro del mattino. Ma non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore. Sorridimi ancora, soltanto il petto da uccello di te, soltanto un sonno di qui te domani.
Questo era Vinicio Capossela con E l'amore che va via. Mi sembra anche questa una canzone perfetta per la nostra Clelia. Peraltro, appunto, come dicevo anche prima, Capossela ha scritto questa bellissima postfazione a Gnanca Nabusia, mentre la prefazione del libro è di Saverio Tutino, che la ricorda così, ricorda l'arrivo di Clelia a Pieve. scrive: era scesa dalla corriera con l'aria compunta e festosa delle donne già avanti negli anni, che hanno trascorso una vita intera senza mai uscire dal loro comune di nascita. Un viso bello, incorniciato da una capigliatura canuta e ben pettinata, le trecce attorcigliate, gli occhi sfavillanti. Portava l'età indefinita di una capofamiglia contadina vestita bene per una cerimonia. E come dire, io ho visto le foto ed era veramente, fra l'altro, bellissima con queste sue trecce che, come dire, la fa somigliare a molte delle nonne che abbiamo tutti quanti avuto. E Pieve è vicino ad Arezzo, e questo è un altro pezzo bellissimo di questa storia, perché Saverio Tutino, in questo paesino vicino ad Arezzo, aveva aperto un posto che io consiglio, insomma, se capitate, di provare ad andare a vedere: il piccolo museo del diario, un museo unico al mondo. Sono raccolte le vite di quasi 9.000 persone attraverso i loro diari, gli scritti, le lettere, i taccuini dalle trincee di guerra, i diari, quelli chiusi col lucchetto delle ragazze, le lettere d'amore, i racconti dei migranti. Saverio Tutino, credo che non abbia molto bisogno, diciamo, di presentazione, no? Qui ai microfoni di Radio Popolare, ricordiamolo, non so, lui non c'è più dal 2011, ma è stato un giornalista, uno scrittore milanese, partigiano, scriveva sul Politecnico di Vittorini, è stato per anni inviato dell'Unità Cuba, poi con Repubblica, poi di nuovo con l'Unità. A un certo punto, nel 1984, gli viene questa idea di creare appunto uno spazio in cui accogliere i diari della gente. Adesso questo luogo, che poi in un bellissimo palazzo cinquecentesco, il Palazzo Pretorio di Pieve, insomma, Cleia viene a sapere da una persona del suo paese che esiste questo archivio, quindi va lì col suo lenzuolo sotto braccio e lo regala all'archivio. Infatti oggi il lenzuolo è appeso in una teca, quasi una sindone, diciamo. Se vi capita, andatelo a vedere, perché, insomma, dal vivo è una bella emozione. Peraltro, un altro, come dire, incrocio casuale straordinario è che, senza nulla sapere del lenzuolo, senza ancora sapere del lenzuolo, Luca Formenton, nipote di Arnoldo Mondadori, che poi è anche, come dire, colui che ha creato il Saggiatore, all'epoca, nell'89, va in visita dove? A Poggio Rusco, perché Poggio Rusco è il paese natale di suo nonno, e qualcuno lì gli dice: ma tu lo sai della Clelia Marchi, del lenzuolo? Lui scopre questa storia, la vuole conoscere, ovviamente si innamora di tutto quello che lei ha scritto sul lenzuolo, e quindi pubblica questo libro, appunto, Gnan Canabusia, che Vinicio Capossela, nella sua, appunto, nelle ultime pagine, descrive come un museo a cielo aperto di una vita. Dice: questo lenzuolo è commovente come quel letto, come il letto dove c'era il lenzuolo, e l'odissea stessa scritta su quel letto, un'odissea di fatica, il destino come la balena si riconosce dalla coda, cioè quando è già passato, quando si è compiuto. Quello che momento dopo momento, giorno dopo giorno, è stato fatica, sudore, preoccupazione, una volta disteso, mondato da tutto l'affanno e la vita per come è stata.
Anymore.
devo dire che c'è, mi sembra che ci sia un istinto formidabile, appunto, che guida Clelia Marchi, no? Anche in questa scelta, la stessa scelta del lenzuolo come pagina bianca su cui scrivere. Non so quanto lei fosse consapevole della forza del simbolismo di quel lenzuolo. Perché? Perché è parte del corredo, quindi è legato a cosa? Appunto a quel letto, alla sua vita matrimoniale legata ad Anteo, ma è soprattutto la parte più intima della sua vita dentro casa, no? Quindi il fatto che lei scelga proprio questo ha una portata simbolica fortissima. E dal punto di vista simbolico anche il ricamo, l'immagine che c'era sulla prima edizione di Gnanca Nabusia è una foto delle sue mani, che sono ovviamente segnate dal tempo, lei le ha appoggiate in grembo, sono proprio mani da ricamatrice. Il ricamo, ricordiamolo, è stato per lunghissimo tempo un lavoro da donne, lì dove per lavoro da donne lo si intendeva in maniera un po', come dire, umiliante, no? Era lo stereotipo della casalinga che passa il suo tempo a fare il ricamo, ma non era un gesto riconosciuto come creativo o altro. Cosa che invece poi nel tempo è diventato, perché oggi il ricamo è al centro di gruppi che ne fanno una forma proprio di attivismo. Per esempio c'è una americana formidabile, Shannon Doney, che ha questo gruppo, lei si fa chiamare Badass Cross Stitch, e fa del ricamo un'attività politica. Quando venne eletto Trump, andò su tutti i giornali la sua foto con questo cerchio rosso ricamato, tutto rosso, con ricamato in nero una frase meravigliosa che diceva in inglese: sono così incazzata che ho ricamato questa insegna, così che potessi dare 3.000 coltellate da qualche parte, stab, cioè colpi, praticamente non potendo sfogarsi effettivamente, come dire, ad accoltellare qualcuno, si è messa insomma ad usarlo, a farlo con il suo uncinetto, scusatemi. E allora questo ci fa poi ricordare, fra l'altro, che l'artigianato femminile, inteso appunto come cucito, ricamo e così via, in forma di resistenza, non l'abbiamo inventato noi. Allora, in Racconto di due città di Charles Dickens, che è un romanzo del 1859, c'è già un personaggio immaginario che era Madame Thérèse Defarge. E Madame Thérèse Defarge è una capobanda delle tricoteuse, di quelle che appunto, come dire, lavorano a maglia tutto il tempo, ed era un'attivista instancabile della Rivoluzione francese che stava lì col suo lavoro a maglia accanto alla ghigliottina e scriveva, indicava, sferruzzava praticamente i nomi in codice di tutti quelli che dovevano essere poi ghigliottinati, no? E si dice peraltro che Dickens abbia basato il personaggio della Defarge su delle donne autenticamente esistite, Terouanne, spero di dirlo bene, de Mérincourt, che è stata appunto anche lei, aveva svolto nella rivoluzione un ruolo chiave, e Olympe de Gouges, che aveva come nome di battaglia Fury ed era la fondatrice di questo club delle donne che lavoravano a maglia e ricamavano. So E questa, forse qualcuno l'ha riconosciuta, era Daniela Pes, che io trovo veramente straordinaria. Il pezzo è Carme. Allora, Daniela Pes ha costruito un suo linguaggio, mettendo insieme elettronica, un modo suo molto personale di usare anche i riferimenti, la lingua della sua terra, che è la Sardegna, no? Quindi un linguaggio ancorato alle radici, però devo dire non localistico, no? In realtà assolutamente un linguaggio globale, internazionale, così come lo era anche quello di Maria Lai, che è stata una grande, grandissima artista, nata nel 1919 in Sardegna a Ulassai e morta 10 anni fa, poco più di 10 anni fa, nel 2013, a Cardedu. È stata una grande, come dire, protagonista, anche osservatrice di quella che è stata la scena dell'arte povera, informale negli anni 60, ma poi appunto ha elaborato un suo linguaggio che giocava, lei usava proprio il termine giocare, con i fili, con i ricami, con le tele, con i tessuti, con le parole, con le tavole, con i legni, con i colori, con quella che era anche l'antica arte della tessitura, che prende appunto dalla tradizione sarda, ne fa uno degli elementi proprio centrali del suo linguaggio. Fa questi libri, che erano libri appunto cuciti, realizzati con qualunque tipo di materiale. Qui ricorda un po' anche la nostra Clelia, perché usava la carta, ma anche il pane, la ceramica, la stoffa, abbinava poi le immagini alle parole in una sorta di scrittura più emozionale, diciamo, che semantica in senso stretto, e rivendicava appunto il cucito, il ricamo, come uno spazio di libertà e anche di unione, che permetteva alle donne appunto di raccontare e ripensare in qualche modo la propria storia. A proposito di fili, il suo lavoro forse più famoso, comunque uno dei più famosi, questa performance, che si chiama, è del 1981, si chiamava Legarsi alla montagna. Prende ispirazione da una leggenda del paese dove era crollata Ulassai, un costone della montagna aveva travolto un'abitazione, ucciso in questa cosa 3 bambine. Un'altra bambina però riuscì a salvarsi, riemerse dalla frana con in mano questo nastro, questo filo celeste. Quindi Maria Lai cosa fece? Coinvolse l'intera popolazione del paese, crearono questo lunghissimo filo celeste realizzato con i cittadini, che era lungo 27 chilometri. Con questo filo hanno circondato e legato tutte le case del paese per arrivare fino appunto al monte soprastante. Si sono arrampicati in cima allo sperone che incombeva appunto sul paese, hanno circondato anche quello. Poi alla fine di tutto questo hanno fatto un nodo, quindi questo 27 chilometri di nastro azzurro viene poi annodato, il nodo è il simbolo dell'amicizia, credo che appesero anche un pane sardo poi a questo nodo. Comunque coinvolse l'intero paese, perché in questo modo, come dire, il messaggio, cioè il groviglio che ne veniva fuori, raccontava al tempo stesso l'esperienza della vita di tutti i giorni, la vita vissuta insieme, ma era anche una metafora di quella che poi è la rete sociale, no? Fatta di persone, ma anche di valori, di sentimenti, di relazioni che non sono sempre lisci, no? Come in tutte le città, in tutti i paesi, ma non per questo sono meno importanti, anzi forse lo sono ancora di più.
Ei mitään enää. parhaaksi sinulle.
Ei se mitään, ei maistu enää.
Allora, chi ha visto Foglie al vento, l'ultimo film di Aki Kaurismäki, magari le ha riconosciute, perché loro compaiono appunto in questa scena del film, in questo baretto un po' tristissimo, che però è una appunto delle scene centrali del film. E ci sono queste due ragazze che, spero di pronunciare bene il loro nome, si chiamano Maustetiot, che mi dicono che in finlandese si traduce in Spice Girls. Ora io non so se è vero, comunque se lo fosse sarebbe meraviglioso, e dopo aver visto il film credo ci siamo tutti innamorati di loro due. Mi sembrava perfetto, essendo Kaurismäki, come dire, un grande cantore della povertà, delle vite difficili di chi, come si vede anche nel film, poi magari la sera lavora tutto il giorno in supermercato e si porta via la confezioncina scaduta di un panino e per questo poi viene licenziato. Quindi vite, insomma, rattoppate alla meglio. E uso il termine rattoppate perché volevo, a proposito di quello che ci stiamo raccontando, di ricami e di lenzuola e di vite, c'è un museo in Italia dove si va anche per vedere le toppe, proprio le toppe, quelle che si mettevano e si mettono forse ancora sui gomiti delle giacche, no, delle maglie, quando cominciano a bucarsi, no? Sono un po' la misura dell'usura, no? L'abito rammendato è un abito che è, come dire, che è situato nel tempo, no? Perché il tempo poi le consuma le cose, no? E la toppa è un po' il simbolo di tutto questo. E il museo, che si chiama Museo Ettore Guatelli, è un museo del quotidiano, si trova a Ozzano Taro, che sta a una ventina di chilometri da Parma. E Guatelli, che lo aprì appunto anni fa, diceva questa cosa che trovo bellissima, che tutti sono capaci di fare un museo con le cose belle, è molto più difficile crearne uno con le cose umili come le mie. Ora, se entrate nel museo, c'è una specie di vertigine che vi prenderà, perché intanto perché ci sono 60.000 oggetti, 60.000, e questi oggetti sono tutti raccolti e disposti sulle pareti del museo, tutti messi, cioè tutti accatastati, però messi in ordine, quasi a creare dei disegni, qualcosa che ha un fascino quasi tribale, no? Perché creano degli immensi graffiti, e c'è di tutto, ci sono gli utensili e ci sono appunto anche le toppe, tutti oggetti che testimoniano la storia appunto di uomini e donne in quella che viene definita l'età del pane, del lavoro nei campi, no? Come dire, quello che ha riguardato anche appunto la vita di Clelia, come dicevamo prima, no? E l'usura, il rattoppo, il riuso sono tra i principali criteri con cui Guatelli appunto ha raccolto nel corso degli anni tutte queste cose, come le toppe, che in qualche modo parlano appunto delle lacerazioni e delle ricuciture, no, di vite di uomini e donne che li hanno posseduti poi questi oggetti. E questa pratica del rattoppare, del rabberciare, rappezzare, è un'arte che effettivamente, se ci pensate bene, insomma, si tramanda da secoli e secoli, di generazione in generazione. Ci sono anche dei miti nati intorno appunto a, come dire, alla, al rappezzo, alla rammendatura, al buco nella, nella stoffa. Calvino, Italo Calvino, in un saggio, studiando le abitudini, le consuetudini dei popoli, a proposito delle abitudini dei popoli Navajo, raccontava come le donne Navajo, quando tessevano una stoffa e stavano per finire, lasciavano appositamente nella trama un piccolo buco, una piccola frattura, una menda per l'appunto, no? Che viene poi rammendata. E questa menda, questo buco viene lasciato affinché, scriveva Calvino, l'anima non rimanesse prigioniera dentro al lavoro. Cioè alla fine della tessitura questo piccolo errore a forma di buco serviva alla divinità della tessitura per farla fuggire, non farla rimanere prigioniera dell'opera. E vorrei chiudere, come dire, questo cerchio della storia che abbiamo aperto con Clelia Marchi per raccontarvi una storia, un'ultima storia, non delle donne Navajo, ma delle donne afroamericane, la storia della sacca di Ashley. La sacca di Ashley si trova, come il lenzuolo di Clelia, nella teca di un museo. il museo di Middleton Place, che è un'ex piantagione vicino a Charleston, quindi siamo nella Carolina del Sud. E appunto, se lei aveva usato un lenzuolo, la sacca in questo caso è una federa di cuscino alta 83 cm per 40, proprio classica federa di cuscino, e anche qui c'è una storia di separazione straziante. È stata rinvenuta questa sacca per caso nel 2007 su una bancarella in un mercatino delle Pulci a Nashville, ma un pezzo unico perché racconta in maniera veramente intima e potentissima un aspetto molto, un aspetto tragico del commercio di schiavi in America, quello della separazione, del modo con cui venivano divise e separate le famiglie, in particolare poi le madri dai figli. Sulla sacca, sul lenzuolo, c'è ricamato, c'è scritta questa breve cosa, c'è scritto così: la mia bisnonna Rose diede questa sacca alla figlia Ashley quando a 9 anni venne venduta nella Carolina del Sud. Conteneva un vestito stracciato, 3 manciate di noci pecan e una ciocca intrecciata dei capelli di Rose, la quale le disse: sarà sempre questa ciocca piena del mio amore. Lei non la rivide mai più. Ashley è mia nonna. Firmato Ruth Middleton. Quindi è una storia, quella della sacca, di generazioni di donne. Ruth Middleton, peraltro, questa cosa l'aveva scritta sulla sacca di Ashley nel 1921, poi appunto è passata di mano in mano in famiglia finché non è arrivata su quella bancarella di Nashville dove è stata ritrovata. Tutto quello che viene raccontato appunto succede nell'inverno del 1852, quando appunto Rose capisce che, essendo morto il loro padrone, loro presto tutti gli schiavi sarebbero stati o venduti o comunque divisi, messi all'asta, un po' come è successo poi in America nel 2018 con le politiche di Donald Trump sul confine con il Messico, quando migliaia di famiglie vennero appunto letteralmente dilaniate, appunto separate, bambini presi, divisi, nuclei familiari che sostanzialmente vennero smembrati per poi ritrovarsi con molta fatica, qualcuno non si è mai neanche ritrovato.
Society, yeah. Poem by Claire Harner. Yeah. Do not stand, baby, by my grave and weep no more.
La sacca di Ashley era praticamente un piccolo kit di sopravvivenza, appunto, che le era stata data, riempita simbolicamente di niente, cioè una ciocca di capelli, delle noci, ma simbolicamente in quelle cose c'era appunto tutto il coraggio e l'amore. La storia appunto di quello che è successo dopo l'abolizione della schiavitù è stata gigantesca, perché per moltissimo tempo i discendenti, le famiglie dei discendenti degli schiavi, soprattutto intorno agli anni 60, hanno cercato insomma di ricostruire, di ritrovare attraverso i giornali, attraverso vari canali le proprie famiglie. Qualcuno ci è riuscito, devo dire che appunto Rose e Ashley invece sappiamo che non si videro mai più. E questo era il filo della storia. E io ringrazio come sempre Roberto Civillo per la sua regia. Sono Alba Solaro e vi auguro a tutti quelli che sono in ascolto un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare.
Biti zdrava, biti zdrava. sreće što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca, srce kuca, srce samo kuca. Letnji dane, jarke boje, suknje moje, na mom telu suknje moje. Pa si ja, šetamo na zloje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca, dajem poverenje, neka samo kuca, dajem poverenje, neka kuca, neka dišem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
Zdravlja.
Da u meni brinu.
U ime zdravlja.
Uletica je nevidljiva.
U ime zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija.
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Može, može, može.
Il corpo è sano, il corpo è sano, il corpo si è sano, e sta sempre sad. Mensi firme, il corpo è sano, animus tristis, il corpo è sano, mens desperate, il corpo è sano, mens conferite, il corpo è sano,
e sta sempre sad.